Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Ornitologia e Migrazioni, il podcast sulle specie animali
No.
di Rai Radio 3.
Andrea, ti fermo subito. Non siamo su Ornitologia e Migrazioni. Questo è il podcast di Hipster Democratici. E
Ah, di nuovo ho sbagliato.
non ci hanno ancora dato il programma su Radio 3 per una questione. Sono stati alcuni problemi, ma presto.
Allora, ci accontentiamo di questo podcast. Quindi, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata del podcast di Hipster Democratici. Io sono Andrea e il mio collega
Io sono Alessandro.
vi salutiamo. Oggi abbiamo una nuova puntata con un ospite che è una stand-up comedian. Alessandro, vuoi dirci qualcosa in più sulla nostra ospite di oggi?
Ma certamente, allora, innanzitutto, come al solito, ci siamo dimenticati lo spazio per la sigla, ma vabbè, questo è oramai un classico. Allora, oggi abbiamo la più brava, si può dire la più brava comica italiana. Abbiamo Michela Giraud, classe 1987, storica dell'arte, perché noi siamo andati a indagare nella vita, abbiamo fatto delle ricerche. Storica dell'arte romana e nonché comica di punta di CNN Comedy. Ha partecipato a praticamente. Stavo guardando a quasi tutti i programmi comici di successo degli ultimi anni, sia in televisione che anche sui social network come YouTube, tipo Educazione Cinica. E niente, adesso appunto è subentrata Saverio Remondi alla conduzione di CCN Comedy, che credo si pronunci così, vero Michela? Si pronuncia così? Ho sbagliato.
Mi posso salutare?
Venghi,
Puoi
venghi.
salutare, puoi salutare.
Allora, innanzitutto, buongiorno e buonasera ai compagni e alle compagne. Sì,
Buongiorno.
io innanzitutto, guarda, su comica più brava d'Italia io me gratto. Quindi poi ci sarà un momento in cui arriverà una comica ancora più brava di me e dirò, cazzo, perché non mi sono goduta quando me lo diceva. Però sì, allora, io sono subentrato Saverio Raimondo, il programma si chiama CCN e il giornalismo scompare perché la rete che è Comedy Central, che salutiamo, ci tiene molto a
Salutiamo.
esatto, a sottolineare questo claim. E poi sono due programmi perché CCN e il giornalismo scompare, CCN sta per Comedy Central News, e poi c'è CCN Il Salotto con Michela Giraud, un programma che ho inventato io, come direbbe Pippo Baudo, speriamo che ci siano dei 30 anni all'ascolto, dove praticamente insomma si susseguono comici e attori e giochiamo insieme all'interno di un salotto che verosimilmente ricalca il salotto di casa mia. Fine.
Benissimo, quindi fai un programma di interviste tipo, non so, Che tempo che fa con Michela Giraud o è più è diverso
No, è
come?
un tempo che fa dove io incarno però Fazio e la Litizzetto insieme. Abbiamo
Ah,
questo mix
ok.
letale, vedo
Ma quindi
esattamente.
ti dici da sola, tipo Lucianina, no? Ti fermi da sola,
Sì.
fai questo.
Oh, Michelina, Michelina, no, non mi dico da sola questa perché comunque c'è anche Stefano Rapone ogni tanto che si inserisce, Paolo Camilli, Martina Catuzzi, Valerio Lundini. Diciamo che ci sono delle presenze fisse che io redarguisco e poi ogni tanto, insomma, ci sono, cioè no, sempre ci sono attori e amici comici.
Quindi c'è il gota della stand-up italiana in questo programma.
Sì, mi è partito sgolato. C'è il gota della comicità italiana, sì, quella che si poteva raggiungere in tempi di lockdown, perché poi insomma non dimentichiamo che tutto questo è avvenuto in tempi insomma non semplici, diciamo.
Ecco, allora mi intro voglio su questo argomento, perché doveva essere l'ultima domanda, ma te la faccio adesso. Cioè, per un
Sì.
comico, no? Che anche altri comici, Luca Ravenna, che abbiamo avuto ospiti, ci hanno raccontato che appunto voi prendete spunto dalla vita quotidiana, no? Per le battute che poi
Sì.
fate negli spettacoli. Cioè, il fatto di stare 2 mesi chiusi in casa facilita, cioè ti dà più spunti, o in realtà poi quando puoi uscire di casa devi recuperare gli arretrati perché non hai visto abbastanza e quindi non hai più spunti per far battute, per impostare uno spettacolo, un programma televisivo,
Ma scusami, come fai a non aver visto abbastanza? Ma è stato l'Armageddon. Cioè, io basta che aprivo il telefono, c'era pure mio nonno che faceva un tutorial su come fai i scialatielli col pomodoro e basilico. Cioè, veramente c'è gente che si chiede se Pirandello è scritto con la K, che faceva dirette su Ronnie sulla 100.000. Cioè, per me,
Quindi ci
assolutamente.
campi 20 anni con questo lockdown,
Ma lo
praticamente.
sai cos'è? Che comunque è stato un. Cioè, i comici prendono spunto da un'esagerazione, un sovvertimento della realtà, dato che comunque si va verso una realtà che ormai è sempre più. Non ci si, come diceva insomma Alberto Sordi a Verdone, lo vedi Carlenci, si stupisce più di niente. E obiettivamente, sai, questo evento è stata una roba che ci ha devastato psicologicamente a tutti, e quindi io ho visto un enorme iato tra quello che era la mia idea di realtà e quello che poi mi si è presentato davanti. Quindi per me non è stato così difficile, cioè proprio il fatto, non è vero che non è successo niente, è successo di tutto, perché secondo te è normale uscire di casa e avere la gente che senza mascherina ti guarda come se tu fossi, non lo so, un cecchino, è normale essere fermato ogni 3x2 dalla polizia come se fossi il figlio di Totorrina, cioè nel senso, ci sono una serie di situazioni comunque molto, molto...
È normale uscire sul balcone a applaudire così.
Sì, capito che era una roba che a un certo punto io non volevo uscire dicendo ce la faremo, ma li mostrarci vostra, perché è un podcast e non posso dire altre cose, ma abbiamo capito tutti cosa avrei voluto dire. Quindi comunque non è niente, è normale, e quindi per noi comici, secondo me, è stata una nuova linfa.
Okay, quindi c'è paradossalmente più spunti, però poi ti trovi magari nell'impossibilità di metterli in pratica.
Io vi dico la verità, c'è stato un momento in cui si ipotizzava di fare delle cose via web, io non ho neanche voluto sentire la fine della frase, ma lo dico con tutto il rispetto di chi, ci sono miei comici, tipo i miei colleghi, tipo Pietro Sparacino, i ragazzi di The Comedy Club, che comunque hanno organizzato delle cose pazzesche via Zoom. Io poi c'è stato anche Tutti a Casa con Francesco Lancia, Francesco sì. De Carlo, intrattenimento via web, io ne ho partecipato, ne ho giovato ed evviva, ma pensare che quello sarebbe diventato per me il mio pane, non l'ho mai pensato neanche per un secondo, per come sono fatta io. Poi chi lo ha fatto, vi dico chapeau.
Ah, anche perché poi manca il rapporto col pubblico, cioè nel senso, voi, cioè immagino che comunque quando andate sul palco, anche se improvvisate eccetera, comunque avete subito un feedback se piace il pezzo, e non vederlo, cioè correggimi se sbaglio, però non deve essere proprio bellissimo non avere un feedback diretto.
Questo è un lavoro per ansiosi. Questo è un lavoro per ansiosi e per persone che hanno delle crisi dal punto di vista emotivo, cioè nel senso, tutti i comici hanno dei buchi emotivi che riempirebbero l'oceano indiano, come diceva di me Saverio Raimondo.
Su questo, cioè, cambia molto, immagino di sì, però tu che fai sia televisione sia stand-up, cioè provare una battuta in televisione dove magari non hai il pubblico, quindi non sai se fa ridere, se il pubblico come la prende, invece dal vivo dove lo vedi subito se la gente ride, o se piace una battuta, se è successo una battuta oppure uno sketch.
Guarda, ti dico la verità, questo lo vedrai nella differenza tra i monologhi senza pubblico che sono su web e monologhi con il pubblico. È inevitabile che comunque io, essendo una persona, sì, che obiettivamente per me il pubblico fa tanto, cioè è anche il pubblico che a me dà la linfa, dà il ritmo. È chiaro che quando comunque ci sono delle situazioni in cui purtroppo non posso avere il pubblico, inevitabilmente comunque le battute si perdono o vengono un po' scaricate, e questo inevitabilmente comunque è un problema. Sì, obiettivamente il pubblico mi dà proprio un'energia che teatralmente mi aiuta. CCM per esempio è stata una bella sfida, perché io comunque non avevo il pubblico. E in alcune situazioni, devo dire, vi dico la verità, è stato faticoso per me cercare di portare i desk, anche perché poi il tipo di monologo da desk, in cui c'è la parodia di un telegiornale, è ancora diverso da un monologo di stand-up. L'energia del pubblico per me è tutto, ed è una cosa anche limitante probabilmente, perché obiettivamente poi comunque il tuo lavoro è quello di rendere uguale, si vede, cioè nei commenti della gente, che chiaramente a me non mi risparmia nulla, obiettivamente si vede quando io sono con il pubblico e senza pubblico, perché ho proprio una difficoltà maggiore nel cercare di portare le battute. Cioè io ho i miei monologhi che sono quelli di comedy, tipo vabbè, la psicofrenia che ormai è di 5 anni fa, adesso esplosa su TikTok, oppure la cosa penso io delle droghe, quello sulla cocaina, cioè lì avevo un'ottima risposta di pubblico e quindi si crea proprio un flow, capito? Mentre sì, invece sì, nelle situazioni in cui non posso avere il pubblico, tipo CCM, comunque è diverso ancora, e io devo cercare di immaginare e di tarare il mio ritmo come se avessi la risposta, e non sempre è semplice. Io vi dico, per quanto riguarda CCN, non potevo avere il pubblico, infatti abbiamo dovuto riempire con delle risate finte, cosa che comunque ha generato delle critiche, ma ragazzi...
Con gli anziani di Orbetello...
Era una situazione... bravo, bravissimo! Era una situazione abbastanza creepy, senza risate, e quindi comunque inevitabilmente la differenza per me c'è, però la bravura è quella di... a livello proprio teatrale, di saper portare un monologo con la stessa energia allo stesso modo. Certo che è chiaro che con il pubblico è come se tu fossi dopato, e senza lo senti che non c'è.
Sì, perché ti mancano anche i tempi, appunto, con le risate finte, penso sia anche per darsi i tempi della battuta, no? Cioè fai la battuta e ci va un attimo per dare il tempo alla gente di ridere e poi eventualmente di rifarne un'altra.
Che mi ha stupito molto... di CCN, che comunque sta andando molto bene, è veramente un'atmosfera di tolleranza zero, cioè nel senso, nella misura in cui noi usciamo da un periodo terribile in cui la gente è stata devastata, è ovvio che io non mi posso portare del pubblico, ma come fai a dire perché le risate finte? Ma c'è stata una, cioè noi, quello che a me fa molto impressione di questo paese è proprio la capacità di dimenticare in 3 secondi 2 mesi di inferno, nella quale comunque, cioè nel senso, obiettivamente, è chiaro che io non ho avuto la possibilità, come tanti programmi, di portarmi in pubblico, quindi ci sono delle situazioni, io rimango, dico, ragazzi, va bene, ma, cioè, ma avete capito che io non potevo avere, cioè, queste sono delle robe che proprio... è un grosso difetto dell'Italia, però insomma in generale CCM vedo che comunque c'è un'ottima risposta e di questo sono molto contenta.
Ma sì, poi purtroppo comunque il web è anche così, cioè la gente, le persone commentano e tendono sempre un po' a fare il commento magari cinico e poi che punta a... ma tra l'altro, ma te che sei di Roma Nord, sei della Roma però. Quindi...
Io sono della Roma, io tradisco le mie origini, perché io nasco da famiglia laziale e vengo da una cultura proprio laziale, però io insomma da bambina mi misi di fronte le foto di Nesta, Totti e Del Piero, che per me erano tutti belli allo stesso modo, dovetti scegliere. Io ho avuto anche un periodo, nessuno lo sa, in cui sono stata la bambina della Juventus, perché Del Piero era bellissimo, obiettivamente. Quindi insomma, capito, a un certo punto ho dovuto scegliere per la classe, per l'eleganza e per i buri.
Cioè da laziale vuoi diventare romanista, deve essere un bel trauma per la famiglia, insomma. Poi...
Beh, per la parte di famiglia di madre sì, ma io ti dico, non ho mai avuto un grande appoggio dal punto di vista del sostegno della mia fede calcistica, perché mio nonno giocava a calcio nel Napoli, mio padre è acciaio e ha sempre odiato il calcio, e quindi diciamo che non mi ha mai appoggiato, quindi ho vissuto questa passione per la Roma in una maniera molto solitaria, anche perché io, andando in questa scuola di sinistra, seguire il calcio era considerato abbastanza da bori, da coatti, e progressivamente abbandonare perché non sapevo con chi condividere questa passione, e poi lentamente è ritornata negli ultimi anni, con ironia, perché diciamo, parliamoci chiaro, insomma, di base adesso al momento non ci rimane che scherzare sopra, però insomma mi diverte molto seguire la Roma.
No, ma infatti noi in realtà non siamo molto interessati di calcio, ma perché essendo una pagina di sinistra, poi se no...
abbiamo capito perfettamente.
No,
che cos'è il calcio?
Esatto, vedi. No, comunque, no, ma noi invece siamo moderatamente, ma molto moderatamente juventini, però... Non...
certo, ma come potrebbe essere? Ma siete calabresi? Se non siete calabresi...
No, questa la tagliamo, questa adesso... No, io sono di origine calabrese, mentre Masi è di una generazione... Io anche calabrese, e l'altra parte è campana, mentre Andrea invece è l'unico piemontese della Juve in Italia.
Vabbè, adesso qua però sfociamo in Radio Padania, se ci mettiamo a parlare di calabresi. No, questa Andrea, parte poi verrà chiaramente.
Andrea odia i calabresi, tra l'altro.
Questo, ma cosa dici? Non è vero. Ma non è vero.
Questo va detto.
Vero.
Questo va detto.
Ma non è vero. Non è che perché solo perché un poster di Umberto Bossi dell'87 adesso odio i calabresi in camera. Cioè.
No, ce l'ha davvero, tra l'altro, perché questo va detto anche questo.
Ha detto no. Anche questo. Mi portavano da bambino a Pontida, allora mi è rimasta la posta.
È vero, allora è vero, si può dire. Quindi voi state parlando con il Marco. Da romana e metà napoletana, quindi io sono
in male. No, adesso chiaramente non parleremo di Padania in podcast, perché ci manca ancora. Che poi...
Nella prossima puntata, magari.
La prossima puntata, Padania e Italia Democratici, come si pongono nei confronti della Padania?
Perché è perché adesso che Salvini ha detto che Berlinguer è di sì, lui esatto. Ha raccolto l'eredità, allora magari.
Plot twist. Una plot no. Twist.
Comunque, invece, tornando a noi, Michele, io volevo fare la classica domanda che ti fanno sempre, ma ho visto nelle varie interviste che, diciamo, hai rilasciato che arriva il momento della classica domanda. La classica domanda è: com'è essere una donna e fare la comica in Italia, fare la stand-up in Italia nel 2020?
Quando io facevo il andavo al liceo, c'era sempre la settimana dell'autogestione e c'era un mio amico che si chiamava Terence Bobby Daniel, che era indiano, che faceva un corso all'autogestione che si chiamava Essere un indiano al giorno d'oggi. Io mi sento così.
Ma difatti diamo in esclusiva che il prossimo programma, cioè, o il prossimo monologo sarà Essere una stand-up donna al giorno d'oggi.
Il corso si chiama Quanto è bello essere un indiano al giorno d'oggi. Allora, guardate, io vi dico la verità, purtroppo per me rispondere a questa domanda è abbastanza avvilente, perché chiaramente io ogni volta che mi fanno questa domanda mi sento sempre la scimmia che balla. Dicono: che cosa? Una donna! Pensate, una donna, è incredibile. Quindi diciamo un po', sembra un po' che stiamo parlando della scimmia nuda che balla di Cabani. Allora, io mi rendo conto che chiaramente, essendo in un contesto illuminato, hipster democratici, diciamo che comunque non è che ci si stupisce molto, però in realtà, vedendo comunque, io sono rimasta scioccata da quel giocatore, ora non so se era Serie B, Serie C, che diceva che le donne non hanno diritti, che ha fatto l'incidente con quella ragazza nera, capito? Non so se era quella cosa veramente critica.
Sì,
che ci sono all'interno di alcune parti d'Italia delle situazioni in cui la condizione delle donne è ancora da rifare. Allora, io vi dico che me la vivo senza pensare a questa cosa, però è inevitabile che nel corso della mia carriera siano arrivate delle situazioni per cui, in maniera molto indiretta, in una maniera o nell'altra, mi facevano capire che io lì non ci dovevo stare, capito? Cioè, nel senso, e te lo fanno capire magari facendoti degli approcci sessuali, te lo fanno capire facendoti degli accordi comunque che sono in principio già svantaggiosi e dicendoti: tu hai fatto questa cosa grazie a noi. Cioè, nel senso, ci sono delle... Adesso il maschilismo è perpetrato in maniera molto furba, non è mai in maniera diretta, perché chiaramente dopo il Me Too e tutte quante, insomma, la gente te sfonda. Però diciamo che io ho subito, come tante ragazze, mi rendo conto adesso, guardandole indietro, delle situazioni che obiettivamente là per là non me ne accorgevo, e perché non sembrerebbe, io sono una persona molto ingenua, e perché erano perpetrate con molta abilità. Cioè, di me è stato detto che io avevo fatto favori sessuali per entrare a Colorado, cosa non vera, però so, se certo che lo dico io, però vi assicuro che non è vera. Ne so, di me, cioè, nel senso, sono stata un po' schernita o magari svalutata, ma non è una cosa personale per me. Credo che accada a tutte le ragazze che in un certo qual modo cercano di dire delle cose e di prendersi una libertà. E quindi io là per là non mi sono mai veramente accorta di quando queste cose capitavano. Me ne sono accorta a posteriori, cioè, nel senso, perché lo sapete qual è la cosa brutta? Che quando sei una ragazza e cresci in una cultura non maschilista, però una cultura dove certe cose sono date per scontate, non ti rendi conto che sono delle cose che non vanno bene. Tu dici va bene perché è sempre stato così. Cioè, nel senso, una cosa che a me dicevano che era veramente raccapricciante, cioè io ho fatto, tra virgolette, una carriera perché serviva la quota rosa nella parte stand-up, capito? E cioè io sono Michela, sono una persona con le sue idee, con le sue, diciamo, caratteristiche, con un modo. E diciamo che io per anni, senza fare una piega, mi sono sentita dire e poi ci serve una donna. Quindi io gliel'ho fatto fare scalando piano piano, diciamo, le mie... andando avanti, capito? Mm-hmm. Però la cosa che a me dispiaceva è che sembrava che quel posto mi fosse deputato, perché io ero una donna. Non perché io ero capace, cioè ci sono tanti colleghi maschi che magari non mi mettevano al loro pari, perché dicevano, e poi c'è tu che sei, ci sei perché sei una donna. E invece no, cioè nel senso non funziona così. E quindi diciamo che questa cosa da un lato è stato un po' difficile, dall'altro però questo loro abbassare la guardia e dire vabbè, ma tanto una donna mi ha permesso di aprirmi un varco, per cui a un certo punto poi sta donna va fatto un culo così, capito?
E va rubato il posto poi.
No,
rubato, nel senso, cioè, sei riuscita a crearti, cioè a farti apprezzare per...
Vedi, tu hai detto una roba che magari non ti sei reso conto, però il concetto che una ragazza sta lì e occupa il posto che non è il posto suo, è una roba che c'è di cultura. A te è uscita sta frase, ma non è che io ce l'ho con te, ma ti è uscita perché noi ci hanno cresciuto così.
Ma adesso Masi, adesso si dimette Andrea.
No, ma intendevo no, intendevo dire che, cerchiamo di riformularla meglio, per quei tempi, diciamo, della tra virgolette diretta, intendevo dire che, come dicevi tu, cioè, sei riuscita a fare il culo, ma immagino intendessi a farti apprezzare, non farti chiamare perché appunto serviva la donna, ma per le qualità professionali in quell'ambito lì, io intesa così.
Però per molto tempo diciamo che un po' si sentiva l'obbligo della quota rosa, e quando io penso che, cioè, nel senso, bisogna essere equi. A me capita che se ci sono delle serate o al mio progetto, io per CCN ho chiamato chi ho ritenuto valido, cioè,
non sei stata a guardare maschio o femmina,
no. Cioè, quando si parla anche di comicità al femminile, cioè io rigetto, perché comunque la comicità è l'unica arma di libertà e di meritocrazia che esiste, perché diciamo che a me ha permesso di non guardare in faccia a nessuna persona che mi dicesse cosa dovessi fare. Cioè, per me la mia ironia, la mia capacità di analisi della realtà è stato uno strumento di libertà e di indipendenza potentissimo, perché comunque la risata prevede uno spiazzamento rispetto a una realtà ed è una capacità quasi matematica che avvezza il cervello umano, indipendente dal sesso. E diciamo che questa cosa è stato un per me è un bisogno così grosso, questo mestiere, che non ho mai visto tutto quello che c'era. Perché magari se uno, sì, ci sono le battutine, le cose, se uno si ferma lì e si vittimizza, secondo me non fa il bene della causa. Cioè il bene della causa, secondo me, non lo fai con i pipponi su Facebook, oppure magari dicendo ah perché, tu lo fai facendo il tuo lavoro bene e occupando delle posizioni di rilievo, con la propria voglia di fare, con il proprio lavoro. Per me è questo. Io non ho mai pensato faccio questo per una causa femminista, io ho pensato io ho bisogno di fare questo, poi dopo inevitabilmente la domanda scatta, se ne parla, però vi dico che per me è stata una cosa che non ho mai visto come un problema o come devo farlo per una lotta, perché non, per me è troppo importante la mia di battaglia, cioè nel senso, io ho bisogno di fare questo mestiere, perché per me è come l'aria, io non posso stare senza. Cioè io vi dico, quando a me mi hanno detto i live non si fanno più, a me è come se mi avessero, fosse andata in necrosi una parte di me, cioè nel senso che è stato una terrificante, io sono stata proprio male, perché senza i live, senza la mia
capacità di analizzare la realtà, di denigrarla, di fare il pagliaccio, il joker, il giullare, io non sono niente. Quindi tutto il resto per me sono una cosa che purtroppo c'è, la devo considerare, ma sono tante chiacchiere e per questo a me sbiliscono le domande. Però vi dico una cosa che io riporto sempre, poi scusate perché è un argomento su cui si aprono grossi pipponi e mi taccio. Mi è capitato, cioè mi sono resa conto successivamente anche dell'importanza di questo lavoro a livello sociale, quando a un certo punto sono intervenute due ragazze in una mia live. Io ho fatto una live su Instagram e raramente mi capita di prendere delle ragazze dal pubblico, cioè di quelli che mi guardano, perché comunque sai, non sempre hanno voglia, cioè li butti lì e magari non sanno cosa dire, è anche giusto, comunque ognuno ha il suo lavoro. Quindi a un certo punto queste ragazze erano delle ragazze di una scuola del Lazio, diciamo, che mi erano venute a vedere a un evento a teatro che avevo fatto per le scuole. Quindi loro mi hanno detto, sai Michela, noi siamo rimaste molto colpite perché noi non ti conoscevamo, perché quando sei salita sul palco non ti ascoltava nessuno e invece tu hai preso la parola e poi sei riuscita a parlare e io non credevo che una donna potesse dire quelle cose e essere ascoltata. Io sono rimasta raggelata perché stiamo parlando di ragazze di 17-18 anni del 2020 di a pochi chilometri da Roma, cioè non stiamo a parlare del terzo, capite? Io sono rimasta pietrificata.
Purtroppo viviamo anche in un periodo di regresso in Italia, secondo me, quindi su certi aspetti stiamo forse tornando indietro invece che fare dei passi avanti, però secondo me il tuo approccio è l'approccio fattuale, cioè dimostrare coi fatti, prendersi gli spazi meritati. È un approccio che anche cioè, ci sta. Poi ovviamente noi non siamo donne, quindi il nostro diciamo punto di vista è limitato, però cioè, nel senso è condivisibile il fatto di unire alla rivendicazione anche social, alla protesta, anche proprio io adesso mi prendo il potere, ma me lo prendo io, e secondo me è un approccio anche che poi alla fine genera anche voglia di emulazione magari appunto da altre ragazze come poi dicevi tu.
Io una cosa che perdonami, scusami, non ti voglio
No, vai, non ti preoccupare. No,
una cosa che io ci tengo a dire è che quello che a me mi avvilisce di questo paese è che si tende molto a inserire le cose all'interno di categorie, cioè nel senso che vi posso dire la Bridget Jones, la Bella Rodriguez, la Diletta Leotta, come se un giorno Bella Rodriguez e Diletta Leotta non si potessero svegliare e fare stand-up comedy, sarebbe incredibile, no? Cioè, e all'interno delle categorie è questa roba della lotta ai maschi, nessuno attua una lotta ai maschi. Io i maschi li adoro, sono la meraviglia del creato, senza i maschi non potrei godere di una serie di cose, quindi cioè nel senso comunque io non ce l'ho con gli uomini, questa è una cosa che io tengo a dire, è una mentalità perpetrata da, cioè il maschilismo è secondo me un atto di prevaricazione nei confronti di chi è visivamente più fragile, questa è una cosa che può essere perpetrata da uomini e donne di potere. Quindi non è una lotta ai maschi, io ci tengo a dire questa cosa. E soprattutto io, la cosa che io dico del, non voglio chiamarlo però, della lotta alla causa un po' d'accatto, è quando a me mi è capitato, per esempio, di leggere una serie di post su contro Louis C.K., che sulla quale, insomma, comunque, chiaramente io non penso che lui obiettivamente abbia sbagliato, perché lui, insomma, in un delirio di onnipotenza ha usufruito della sua posizione, no? Cioè secondo me ha sbagliato, però quello che leggevo è che c'erano una serie di ragazze che inneggiavano la stand-up comedy femminile americana, dicendo, la prima frase era, la stand-up comedy in Italia non esiste, e poi tutta una tirata a difendere Dick Notaro. E dico, scusami, ma tu sei una ragazza italiana, invece de fa la fregna radical chic che se via il bicchiere di vino e parla di Truffaut, ma alza il culo e vieni a vedere a me, cioè sostieni le ragazze che fanno stand up comedy in Italia, non andare a fare la lotta perché fa fico fare la lotta. Cioè io ho letto delle robe che io sarei entrata e avrei detto mo devi a pizze.
È un po' l'atteggiamento di social, alla fine il social network comunque siamo tutti un po' leoni da tastiera, ma noi ce ne accorgiamo anche sì, poi
la roba del sostengo la causa perché fa figo sostenerla. No, sostenere la causa è fare le cose, veramente sostenere. Io di tutte le ragazze che vedevo sostenere, cioè perché devi andare a te a sostenere Tig Notaro, Amy Schumer, quando loro in America, te preoccupa, che c'hanno, ce l'hanno già il loro supporto, sostieni le ragazze italiane, non esprimerti feralmente, ora, perché tanto la stand-up comedy in Italia, premesso che non esiste. Cioè io ho letto, ho sentito delle cose che veramente... Cioè, io pensavo a me, alle mie colleghe, alle nostre valigie rotte, a noi che dormivamo negli hotel a 2 stelle, alle febbri che ci siamo presi, al culo che ci siamo fatti. Dico, ragazze, ma stiamo scherzando? Tutto questo non esiste per me e per i miei colleghi. Quindi, cioè, nel senso, bisogna cercare di approcciarsi con le cose con intelligenza e non con compartimenti stagno, perché secondo me quello che spaventa questo paese è la versatilità delle persone e la versatilità delle idee. Cioè si tende molto a scatolare per paura, secondo
sì,
me.
Sì, ma poi l'approccio del web secondo me è proprio così, è troppo a compartimenti stagni, quindi poi alla fine tendi proprio a ragionare per squadra, come appunto io sono... sono della Roma, allora devo solo pensare a questo tipo di cose e poi comunque c'è la tendenza in generale, ma anche lo notiamo anche per la politica, di tutto quello che succede negli Stati Uniti bisogna imitarlo. In realtà poi il nostro, cioè nel senso, ma pensiamo a fare le cose anche noi, anche a livello politico, di creare i nostri movimenti, fare eccetera, non è che dobbiamo prendere e esportare, cioè c'è anche un contesto italiano che va un po', diciamo, anche creato e poi valorizzato. Comunque invece, Michela, volevamo invece tornare su un argomento, diciamo, per concludere, un po' più, diciamo, ironico, ecco. Volevamo chiederti, allora, a te ti piacciono i meme? Visto che noi siamo una pagina di meme.
Sì, mi piacciono molto.
Ma perché abbiamo visto che adesso comunque sui social, un po' per la quarantena, comunque hai postato molto... Cioè, in generale, condiviso molti meme, quindi mi ha detto, boh, vabbè, magari ha una passione particolare, gli piacciono, perché hai qualche pagina preferita, a parte noi, che siamo la migliore pagina italiana.
Infatti mi fate molto ridere, infatti io c'è un periodo che voi stavate molto, interagivate molto con Edoardo Ferrario, io ero incazzatissima per questa cosa, che io e Edoardo ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni, che stavamo al liceo insieme, quindi insomma Edoardo siamo molto amici. Però vi dico, allora, io all'inizio guardavo i meme con un po' di snobberì, perché diciamo che però io vedevo questi dei meme che si prendevano molto sul serio. Io una volta condivisi un meme di Black Mirror con la sorellella e uno mi scrisse, questo è il mio meme, ti vieto di usarlo, io sì, vabbè, però... Cioè, ripiate perché sta a fare meme, sì, sta a fare meme. Quindi, capite, io all'inizio c'avevo molto erroneamente, quindi io predico bene, ma razzola male, un po' la spocchia. Invece poi, ci sono dei meme che mi fanno impazzire, e perché io, proprio per anzianità, non ho la capacità di generarli, ma io, vabbè, vi parlo, i meme locali sono chiaramente, insomma, per me sono, a parte hipster democratici, io amo molto essere Roma chic posting.
Ah beh, bella,
bellissima.
Che io invito tutti a seguirlo, perché dato che adesso la Roma concorre per nulla, non ci rimane che ridere tanto delle sventure della Roma, quindi secondo me chi segue in generale la Serie A dovrebbe, perché proprio io muoio, poi c'è il gruppo proprio chic che io mi sento male.
Ma poi paradossalmente più va male la squadra, meglio vanno i meme, perché non fa ridere i meme se vinci, cioè, quindi...
Purtroppo sì, io mi auguro, insomma, ma guarda, in realtà si memerà, ieri sono stata a vedere Roma-Brescia e hanno detto che si memerà anche in caso di vittoria della Roma, quindi a me piace molto essere Roma Chic Posting, mi piace molto Relatable Roma Memes, chiaramente è sempre una pagina locale.
Ma li conosco e salutiamo anche perché... Sono i nostri amici, diciamo.
Effettivamente, guarda, alcune cose secondo me possono essere capite un po' da tutti. E poi mi piace molto, vabbè, Napoli VHS, perché io ho origini napoletane, quindi a me fa molto
piacere. Ci sta.
Poi ci sono delle cose che... una pagina che, vabbè, ragazzi, a me mi hanno fatto molto ridere i meme di Conte, di Pastorizia Never Dies.
Ah, no, questo non dovevi dirlo, La censuriamo questa?
No, no, no. Questo diventerà il titolone clickbait.
Vabbè, allora,
apprezzo Pastorizia Never Dies.
No, quelli lì di Conte mi piacciono dire. Poi ti dico le pagine di me. Poi ecco, io ho una perversione per cui io urlo su adesso non li fa più Sam Nonsense. E Sam Nonsense, io urlavo per Sam Nonsense, adesso non è più molto attivo, sono tutti dei meme un po' surreali, perché ho un lato surreale molto sviluppato che però mostro poco. E poi riesco a capire ogni tanto Torino Quality Low Memes.
Sì, sono i nostri concittadini.
Esatto, quelli mi
riesco. È carina, ci sta come pagina.
E poi mi piaceva, guarda, poi secondo me Quasi Lunare era ATM, oddio, ATM quelli di Milano.
ATM Shitposting era tipo.
Posting, mi faceva molto ridere.
Sì, sì, sì.
Anche Atac, che però ha cercato, però non ce l'ha fatta. E questi essenzialmente pensano sia le pagine che seguo di più. Poi vabbè, beh, chiaramente non è di meme, però elegantissima, di Andrea racconta la Serie A.
Ah, sì.
Insomma, poi un saluto, poi che non sono pagine di meme, calciatori brutti, però sono anche miei di quando ho fatto lavorato a quelli che il calcio. Però insomma le pagine di
sono
meme...
Sono di Torino, tra l'altro, loro, se non sì, sbaglio.
Infatti ti saluto, sono tanto carini. E questo...
Boh, comunque ci tenevo a dire che tu che hai detto che all'inizio eri gelosa che ci scambiamo i commenti con Edoardo Ferrario, però Edoardo Ferrario non è ancora venuto in questo podcast.
È vero,
certo, perché è così, perché uno corteggia sempre quello che non glielo dà.
È vero.
Facciamo un appello, vieni nel podcast, Edoardo. No,
non l'abbiamo neanche ancora invitato in realtà, quindi è che adesso non viene Ferrario perché Amasi veramente oggi... Questa è l'ultima puntata che fai.
Questa, sì, sì, è l'ultima puntata. Vabbè. Va bene. Allora, ringraziamo moltissimo Michela per essere stata con noi, per le risposte che ci ha dato e le riflessioni che abbiamo fatto. Quindi grazie Michela.
E grazie a voi.
Grazie.